E poi costruiamo un percorso di allontanamento dalla natura che è un passo indietro e nello stesso tempo un passo in alto che permette la presa sull'ambiente circostante e sugli altri abitanti di questo ambiente circostante. Ma la tradizione più mainstream, più importante, più frequente è quella che ci definisce come l'animale con qualcosa in più, no? Certe tradizioni dicono che siamo l'animale con l'anima, cert'altre dicono, e qua si potrebbe ripercorrere l'intera storia del pensiero occidentale, siamo un animale dotato di linguaggio. Altri dicono che siamo l'animale che ride, oppure l'animale che piange. Oppure Heidegger, che è stato citato prima, dice che noi siamo gli unici animali che sono in grado di morire. Gli altri animali periscono, noi moriamo, gli altri periscono. E potremmo continuare a lungo con questo elenco. Noi siamo gli animali capaci di usare strumenti per costruire altri strumenti. E via di questo passo. Ci siamo divertiti un tempo a fare una lunga, con Filippo Trasatti, lista di questi modi in cui ci siamo definiti come differenza dall'animale. Alcune sono veramente bizzarre, sono spesso in contraddizione tra di loro, ma forse una va ricordata, e ci è ricordata da un epistemologo che è Raymond Corbey, il quale fa una breve storia del modo in cui noi ci siamo definiti come l'animale dotato di più intelligenza. L'animale che all'inizio era più intelligenza era associata a un cervello più grande. Quindi noi siamo l'animale che ha dei diritti e che ha delle possibilità di privilegi, di prerogative, di presa sulla vita degli altri animali, perché saremmo degli animali dotati di tutte quelle cose che abbiamo detto prima, stiamo facendo questo esempio, di un cervello più grande. Poi inizia l'espansione coloniale, guarda caso un altro intreccio tra la condizione umana e la condizione animale. Gli europei che avevano fatto queste riflessioni si colonializzano altre parti del mondo ed entrano più frequentemente in contatto con altri animali, balene, elefanti, che ahimè hanno un cervello più grande del nostro. Quindi la scala gerarchica rischia di cadere. Cosa succede? Inizia una rincorsa che sarebbe ridicola se non fosse orrorifica. E la rincorsa è questa. Allora, certo, l'elefante ha il cervello più grande del mio perché ha un corpo più grande del mio, quindi divido le dimensioni del cervello per la dimensione del corpo e tutto ritorna nell'alveo della natura, questa grande natura che è stata evocata tante volte oggi. Torna nell'alveo di questa natura, di questa bellissima natura. Ahimè, quando si fa questa correzione scopriamo che il topo scoiattolo ha un rapporto cervello-corpo migliore del nostro. Quindi forse l'unico modo per cui potremmo, se vogliamo rimanere in ambito essenzialista, per riprendere le parole di Gianni Vattimo, l'unico modo in cui dovremmo definirci siamo l'animale dotato di un certo livello di sfiga, scusate il termine, altamente filosofico. Quindi il topo scoiattolo, allora si deve correre ai ripari, quindi si corregge per i tassi metabolici, cerebrali, ahimè ci supera il delfino, e quindi si deve correggere con... Allora, vi ho fatto questa lunga storia, che è una storia lunga e complessa, l'ho ridotta in poche parole per cercare di tradurre il concetto che queste classificazioni che vengono spacciate come naturali sono tutt'altro che naturali. Sono la rincorsa alla costruzione di una scala gerarchica degli esseri, dove chi sta costruendo la scala gerarchica degli esseri ha un interesse specifico a che questa scala funzioni in un determinato modo. Foucault diceva che ci sono discorsi che uccidono e che fanno ridere. Ecco, questi discorsi che noi facciamo sugli animali, animali che non conosciamo, come veniva ricordato poc'anzi, di cui sappiamo pochissimo, io non so qual è la percezione del tempo di una pulce, come si localizza nello spazio una zecca, cosa si immagina un cane che corre in un prato, cosa prova un maiale quando passa da un allevamento intensivo in un santuario, tutte queste cose io non le so. Pur non sapendo tutte queste cose degli animali, noi facciamo dei discorsi su di loro. Facciamo dei discorsi che appunto sono basati sulla totale ignoranza e quindi sono basati spesso su delle concezioni arcaiche, su visioni morali consolidate, su tradizioni più o meno bizzarre. Quindi sono discorsi che farebbero ridere, che fanno ridere, come vi ha fatto ridere poc'anzi la storia del topo scoiattolo, ma che purtroppo uccide, sono discorsi anche che uccidono. Questi discorsi contribuiscono a quella condizione della animale da cui siamo partiti. E allora questo ci porta immediatamente ad un altro aspetto, che qua quello che è in gioco non è solo la differenza umano-animale, ma è la differenza umano-animale come spia del ruolo che tutte le classificazioni, anche quelle che appaiono a prima vista meno ridicole, come l'uomo e l'animale dotato di linguaggio, riflettono gli interessi di chi sta classificando. Qui apro una piccola parentesi, poi gli animali non è vero che non sono dotati di linguaggio. Io con i miei cani riesco a parlarci perfettamente, non so, come le impressioni che ci intendiamo. Io parlo, dico cose più o meno astruse come quelle che sto dicendo adesso, loro però muovono la coda. Quando muovono la coda di solito sono contenti. Quando ringhiano vuol dire che l'ho detta proprio grossa. E quindi voglio dire, non è vero che gli animali non sono dotati di linguaggio, hanno un linguaggio diverso dal nostro. È come se io dicessi che i francesi non hanno il linguaggio perché non parlano il vernacolo fiorentino. Sarebbe un pochino grave. Gli animali parlano un altro linguaggio, sono linguaggi che noi non siamo in grado di comprendere, ma il fatto che noi non siamo in grado di comprendere non vuol dire che non ci siano. E per ribadire, due piccoli esempi per ribadire questo concetto della artificialità delle classificazioni che vengono spacciate come naturali. Qua ci giochiamo uno snodo teorico fondamentale, che è quello del concetto di natura. Sono solo due, ne posso fare solo due per motivi di tempo. Innanzitutto, perché scegliamo l'intelligenza per definirci come differenza dagli altri animali, o il linguaggio? È neutra questa operazione, secondo voi? O c'è l'interesse di chi sta facendo la classificazione a scegliere proprio il linguaggio, un certo tipo di linguaggio, un linguaggio argomentativo, strutturato, verbalmente complesso? Perché non scegliamo la velocità di corsa? Perché non scegliamo la capacità di volare? Così no, è naturale, abbiamo scelto l'intelligenza, è naturale che sia così, no? È casuale. Potevamo scegliere la velocità con cui digeriamo i fagioli. No, abbiamo scelto l'intelligenza. L'altro esempio banale per mostrare come queste classificazioni sono assolutamente artificiali e hanno una forte connotazione politica di difesa degli interessi di alcuni contro gli interessi di altri è il modo stesso in cui noi ci definiamo come specie. Noi ci definiamo Homo sapiens. Ricordo male? No, ricordo bene. Metà di voi in sala non fate parte di questa specie, care signore. Perché? Perché spero che abbiate accolto come un... perché non è una specie molto bella, eh? Quindi non fate parte di questa specie. Perché homo è un sostantivo, un filo sessuato e un pochino sessista. No? Però fa parte della classificazione lineana degli esseri. È naturale che sia così. E poi siamo l'aggettivo sapiens, sapiens, anche due volte, tre, sapiens, sapiens, sapiens. Cosa dice sapiens? Dice che nel momento in cui noi ci fingiamo di definirci animali, già ci tiriamo fuori dalla condizione animale. Un aggettivo pretestuoso e presuntuoso. Quindi le classificazioni non sono proprio così neutre come ci vengono svendute. E allora, accettato questo meccanismo, voi capite che la situazione si amplia a dismisura. Già ci troviamo di fronte ad un problema enorme, che è il problema della questione animale, ma la questione dell'animale ci apre a degli orizzonti inauditi, di orrore inaudito, perché a questo punto la situazione si approfondisce e si amplia. Si approfondisce e si amplia perché innanzitutto cominciamo a scoprire che quelle operazioni, che quei discorsi che fanno ridere e che uccidono, si catalizzano su due grandi categorie: l'uomo da una parte e l'animale, U maiuscola da una parte, A maiuscola dall'altra parte. Ma che cosa sono questo uomo e questo animale che costituiscono le due grandi categorie di classificazione del vivente su cui abbiamo appoggiato la nostra riflessione? L'uomo, come cercavo di dire un minuto fa, non è certamente tutti gli appartenenti alla specie Homo sapiens. Questo è evidente. Quell'uomo che sta al centro dell'universo, quell'uomo che è il cuore dell'antropocentrismo, altra parola evocata oggi, non è uno qualunque, un qualunque appartenente alla nostra specie o tutti gli appartenenti alla nostra specie. Quell'uomo che occupa il centro dell'universo è un uomo molto particolare, che è al contempo un costrutto artificiale e nello stesso tempo un costrutto artificiale basato su delle caratteristiche, ancora una volta, biologiche, per dargli una connotazione di naturalità. È un uomo bianco, come dicevo prima, maschio, eterosessuale, adulto, sano, se ricco non fa male. Allora, questo è l'uomo che abita quella città, questo è l'uomo che sta al centro dell'universo. E che cos'è l'animale? Questo ne parla molto bene Derrida nel suo libro. L'animale è quest'altro ibrido mostruoso, artificiale, inventato, questo animale con la maiuscola, è tutto ciò che non è quell'uomo là, che va dalle, diremmo in prima battuta, dalle zecche agli scimpanzé, e che forse a guardare un pochino meglio dovremmo dire dalle zecche a tutti gli umani che non fanno parte dell'elite che in quel momento si conforma a quell'uomo che sta al centro dell'universo. Quindi qua si sta compiendo un'operazione molto particolare, che è un'operazione di esclusione dell'altro, altro termine che è stato ampiamente evocato oggi, esclusione dell'altro tramite una sua riappropriazione. Io elimino l'animale, ma allo stesso tempo mi riappropro del suo corpo per continuare a costruire quella differenza, quel binomio gerarchizzante da cui siamo partiti. Binomio gerarchizzante, guardate bene, che costituisce la base per quelli che chiamerei i meccanismi di speciazione. Anche qua è inutile soffermarsi, la storia è piena di questi episodi. Ed è tuttora, sono tuttora in corso questi episodi. I meccanismi di speciazione sono quei meccanismi per cui, rimanendo le due grandi categorie, che sembrerebbero completamente separate, in realtà si parlano molto tra di loro e soprattutto si parlano molto dall'uomo all'animale. Per cui interi gruppi di umani sono stati spostati tramite veri e propri meccanismi di speciazione, di trasformazione in altre specie, dall'altra parte, e come animali sono stati trattati. Qui sta il cuore della questione animale. Finché esisterà la possibilità, questo contenitore, questo ibrido mostruoso, come dice Derrida, con il nome dell'animale, noi avremo sempre la possibilità di continuare a spostare umani all'interno della categoria dell'animale. E animale all'interno della categoria dell'animale, perché neanche gli animali sono quell'animale con la maiuscola. Io non so quanti di voi usciti da qua, in piazza, sul Ponte Vecchio, hanno mai incontrato un animale con la maiuscola. Potrà capitare di incontrare quel cane lì, quel gatto là, quel piccione su, quel piccione giù, ma l'animale con la maiuscola, come l'uomo con la U maiuscola, io non l'ho mai incontrati. E allora vedete, la situazione si amplia notevolmente, perché a questo punto il discorso che stiamo facendo, tra virgolette, non è più un discorso che si limita ai non umani, è un discorso che si amplia a considerarci anche noi come parte di questi meccanismi di esclusione appropriante, e rientra la nostra animalità, cioè tutti quegli aspetti che attraversano l'umano e che sono generalmente deodorati, profumati, nascosti, no? Che è la sessualità, che è la nostra corporeità, la nostra finitudine mortale, la nostra vulnerabilità corporea, le nostre funzioni fisiologiche. Il fatto che, come si diceva prima, avremo difficoltà a mostrarci nudi in questa stanza.